Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Buongiorno e bentornati ascoltatori di Oltrelago, siamo qui nuovamente con la nostra mitica trasmissione Il Medico di Famiglia e questa mattina ospitiamo il dottor Domenico Ingianna, senologo radiologo, con noi ovviamente sempre il mitico Alessandro Lembo. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno Elena, a te e a tutti gli ascoltatori e soprattutto al nostro ospite Domenico Ingianna che ci aiuterà nel definire un argomento per il quale abbiamo avuto diverse sollecitazioni dal nostro pubblico, che è un pochino la diagnostica e le novità in ambito senologico e le tempistiche e quant'altro, diciamo, riusciremo in qualche modo a tirar fuori da questa trasmissione, cercando proprio di chiarire alcuni concetti che invece secondo me non sono poi così chiari nell'ambito della popolazione, nei non addetti ai lavori.
Allora, dottor Ingianna, principalmente
buongiorno,
principalmente benvenuto a questa trasmissione e soprattutto noi usciamo dal mese della prevenzione oncologica, della prevenzione senologica dal punto di vista appunto di tutto quello che riguarda l'aspetto del seno, l'aspetto del cancro al seno, che è uno dei diciamo dei tumori forse più diffusi nel genere femminile, non è vero, dottor Ingianna?
Sì, assolutamente sì. Consideriamo sempre il dato statistico in Italia in cui una donna su 10 è destinata ad ammalarsi di tumore al seno e una donna su 50 è destinata a morire per questa causa.
Ecco, è comunque un dato rilevante secondo te, Alessandro, una su 50, è un dato ancora molto alto oppure diciamo è un dato abbastanza più confortante rispetto al passato?
Ma senz'altro il dato è alto, perché noi medici non ci dobbiamo accontentare mai di raggiungere degli obiettivi sempre migliori, però se noi guardiamo questo aspetto un pochino lo retrodatiamo e guardiamo un pochino nella prospettiva del nostro passato, i risultati sono migliorati in maniera esponenziale soprattutto negli ultimi 10 anni, per cui in realtà rimane sempre un dato secondo me insoddisfacente, però comunque ormai diciamo gran parte delle donne che ammalano sì. di cancro della mammella poi guariscono.
Certo, e tu hai usato la parola guarigione, che di solito i medici, anche tutti quanti, quando si parla di patologie oncologiche utilizzano con molta cautela, però è vero, adesso dal cancro al seno si può guarire. Ma allora partiamo subito, come si suol dire, direttamente con il nostro ospite. Dottor Ingianna, lei in questi ultimi anni ha visto un aumento di questo tipo di tumori e soprattutto ha constatato che c'è però una maggiore sensibilità da parte delle donne nell'andare a farsi uno screening, nell'andare a farsi controllare il seno, quando in realtà prima non era una pratica molto diffusa?
Assolutamente sì, la sensibilità delle donne, l'attenzione alla prevenzione oncologica, specialmente sulla sfera diciamo sessuale, che riguarda il carcinoma della mammella, così come riguarda il carcinoma ovarico e endometriale, in questi ultimi anni ha calamitato l'attenzione delle donne, tant'è vero che io vedo che ormai l'appuntamento annuale a fare l'esame diagnostico è ormai una regola imprescindibile per, almeno per tutte le mie pazienti, ma immagino anche in generale per la popolazione che attualmente è molto più sensibilizzata. Quindi questo ovviamente è un dato importante perché ha aumentato notevolmente la sopravvivenza, tant'è vero, delle donne rispetto agli uomini. Gli uomini sono generalmente un po' meno attenti alla prevenzione oncologica e questo lo tocchiamo con mano quotidianamente. Quindi direi che l'effetto, diciamo, mediatico, della prevenzione oncologica sul tumore al seno sta dando i suoi frutti in maniera, evidentissima, specialmente nelle zone, ovviamente io mi riferisco alla città, alle grandi città. Rimane forse scoperto tutto quello che è l'hinterland o comunque le zone meno collegate dalla diagnostica in cui ci si avvale poi dei programmi di screening. I programmi di screening sono quelli per i quali la donna viene chiamata direttamente dal comune di residenza ad effettuare una mammografia biennale. Ovviamente la senologia clinica rappresenta un diverso approccio, sicuramente molto più funzionale e molto più valido, però teniamo conto che parecchie persone o non si possono permettere di poter fare la mammografia annuale, magari anche in forma privata, per il difficile accesso agli ospedali, oppure proprio per un problema diciamo di distanza. Però in generale penso che il problema è un problema ormai comune che viene, in cui non ci sono assolutamente problemi nell'accesso, insomma. Ormai le donne sanno che l'appuntamento alla prevenzione oncologica della mammella è un appuntamento fondamentale.
Perfetto. Alessandro, io lascio adesso a te di fare la domanda, cioè in realtà di gestire il nostro ospite in quanto siete due senologi e che cosa ci sta, c'è di meglio in una situazione di far parlare due persone che ovviamente si occupano dello stesso tipo di patologie. Però una preghiera, cercate di ovviamente di non essere medici, cercate di parlare e di interfacciarvi in maniera che il paziente, che sono io, vi possa assolutamente, come dire, possa tradurre e possa capire che cosa dite. Alessandro, a te la palla.
Per me va bene, ogni tanto ci interromperai per
Se
chiedere
diventate
qualche.
noiosi, assolutamente sì.
Perfetto. No, una considerazione. Diciamo che la mammella, che è una ghiandola tutto sommato esterna al nostro corpo, si presta molto bene per uno screening, quindi una diagnosi su larga scala. Anche per un paio di motivi. Uno è che le diagnosi con la mammografia, l'ecografia, poi adesso ne parleremo, e la risonanza magnetica quando è necessaria, sono piuttosto precise. E anche perché l'impegno che le donne devono sopportare per fare questa diagnostica è tutto sommato trascurabile rispetto, diciamo, a grandi impegni che può portare un esame come una TAC, come una TAC-PET o come altri esami, diciamo, che la diagnostica ci mette a disposizione. Per cui abbiamo dalla nostra degli esami semplici che si fanno rapidamente, tutto sommato le risposte sono anche piuttosto rapide Per cui questo è il motivo che negli ultimi anni ha visto anche un incremento delle diagnosi di questa patologia, proprio perché ormai gran parte delle donne sono entrate, come diceva il dottor Ingianna, proprio nella logica comunque di dover fare un controllo almeno annuale. E su questo vorrei un attimino cominciare a fare dei distinguo, no? Per capire un pochino bene, e questo lo chiedo al dottor Ingianna, quando bisogna cominciare a fare i controlli, quindi da che età, e se, secondo lui, la familiarità, che spesso è spiccata, ma spesso è spiccata per questa patologia, anche perché i casi sono tanti, quindi spesso diciamo sono tumori sporadici nella stessa famiglia, quindi non sono collegati a problematiche di ereditarietà. Quindi che cosa io gli do del tuo a Mimmo perché ci
Certo,
conosciamo.
l'abbiamo capito che
Sì.
collaborate da tempo.
Per cui gli faccio un pochino questa domanda. Quando iniziare, se avere attenzione
Va bene. Allora, intanto bisogna distinguere il rischio genetico dal rischio familiare. Avere una familiarità soprattutto importante sul lato materno, della madre o della nonna o della zia materna. Che hanno avuto una storia di tumore al seno in età senile, in età anziana, è un conto. Avere invece in famiglia la mamma o la sorella con il cancro insorto a 30 anni è completamente un altro discorso. Lì parliamo dei famosi geni BRCA1, BRCA2, che sono quelli responsabili dell'insorgenza e soprattutto dell'insorgenza in età molto precoce. In quel caso la gestione di questi pazienti, diciamo dei familiari in cui c'è il gene BRCA1, BRCA2 espresso, ha un protocollo che è completamente diverso, che prevede, diciamo in generale, un controllo semestrale, almeno ecografico. Io parlo già di ragazze di 25 anni che devono sottoporsi ad almeno una cadenza, no, non almeno, a una cadenza semestrale di controlli ecografici, inserendo dopo i 30 anni anche controlli con risonanza magnetica. Ma questo è un caso, diciamo, abbastanza particolare. Avere il gene BRCA1-2 ha una certa incidenza, però è un dato numerico abbastanza, diciamo, piccolo rispetto alla popolazione generale. Per quello che riguarda i controlli, diciamo, che vengono effettuati, che devono essere effettuati periodicamente, io direi si parte soprattutto dall'esame clinico. Nelle pazienti molto giovani è inutile fare un controllo ecografico annuale quando non c'è una clinica dietro, quando non c'è un nodulo palpabile. Quindi la cosa più importante nelle pazienti molto giovani è quella di istruirle ad effettuare l'autopalpazione, autopalpazione che deve essere fatta una volta al mese, non deve essere fatta tutti i giorni, una volta al mese nella fase successiva alla mestruazione, diciamo dal quarto, quinto giorno al settimo, ottavo giorno, fase in cui la mammella è meno dura, meno soggetta alle modificazioni del ciclo mestruale, quindi è più trattabile. In quel caso, fare un'autopalpazione ed escludere, un'altra cosa importante, l'autopalpazione fatta con la cute umida, cioè abituarsi, a sentire eventuali effetti scalino, così come li chiamiamo noi, cioè dal passaggio del dito a piatto dalla periferia verso il capezzolo, sentire se c'è un effetto gradino, e quindi percepire un nodulo, un qualcosa di diverso rispetto al parenchima che circonda questa zona di maggiore consistenza, farlo con la cute umida che permette lo scivolamento delle dita, È una cosa che bisognerebbe insegnare già nell'età adolescenziale. Non a caso la maggior parte delle autodiagnosi si fanno sotto la doccia, laddove la cute è insaponata e quindi l'effetto scalino viene sentito molto più facilmente. Quindi io direi nelle pazienti molto giovani bisogna istruire a far loro una diagnosi clinica, cioè un'autopalpazione mensile, senza particolari paranoie, perché poi vedo alcune persone che magari, alcune adolescenti che hanno una storia familiare con il parente che ha avuto il tumore al seno e diventa una cosa fatta ogni giorno, allora vengono in fase premestruale che si sentono questo addensamento, ma poi l'addensamento è scomparso perché ovviamente è venuta la mestruazione. Quindi insomma, senza particolari paranoie, basta una volta al mese, autopalpazione fatta bene una volta al mese. E nient'altro. Ovviamente, se c'è il nodulo palpabile, fare una prima ecografia per verificare di cosa si tratta. Il più delle volte nell'età giovanile parliamo di cisti o di fibroadenomi, quindi di una patologia benigna, e a quel punto fare un monitoraggio per vedere l'evoluzione, ma insomma parliamo di patologia benigna. Dopo i 30 anni io direi che è necessario cominciare a fare dei controlli ecografici a cadenza annuale, diciamo. Inserire la mammografia lì ecco, è un problema abbastanza discusso. C'è questa tendenza a dire che la mammografia va fatta dopo i 40 anni. Io sarei più per la personalizzazione dell'iter diagnostico, perché e qui entro un pochino più nel particolare, la mammella, indipendentemente dalla consistenza, può avere una struttura che varia dalla struttura molto densa, laddove non parlo di consistenza, parlo di prevalenza della componente ghiandolare e della componente fibroconnettivale rispetto alla componente adiposa. Questo è un dato che nella mammografia, la mammografia ha un limite, che è quello dato dalla densità. Quindi inserire la mammografia in un seno denso, necessita poi comunque di dover impiegare l'ecografia per andare a cogliere tutto quello che è il limite della mammografia. Ma se una ragazza di 30 anni, magari con una familiarità, ha il seno trasparente, il seno adiposo, non vedo perché possa essere inserita la mammografia nell'iter diagnostico, diciamo, nei controlli periodici, anche con qualche personalizzazione. Per esempio, fare una mammografia all'età di 30 anni e qualche ginecologo ancora rimane sbalordito perché non lo ritiene necessario. Io ritengo invece che fare, per esempio, le sole due proiezioni oblique, cioè fare una mammografia che è un terzo, la metà della dose radiante normalmente necessaria per un esame standard, ci permette con una visione panoramica di escludere assolutamente qualsiasi cosa, e non solo la parte, diciamo, che riguarda la diagnostica invasiva, perché diciamo che la mammografia ci può dare due elementi fondamentali: il nodulo, ovvero l'opacità nodulare, e le microcalcificazioni. Le microcalcificazioni, che quando sono patologiche, sono l'espressione di un tumore che verrà, cioè un carcinoma in situ, quindi è una prevenzione ancora più a monte rispetto a quella che è la prevenzione del carcinoma invasivo. Quindi anche fare un esame mammografico, magari ogni anno e mezzo, ogni due, nelle sole proiezioni oblique a 30 anni, non è un'eresia. Ci evita di fare delle ecografie inutili e ci può dare delle informazioni molto maggiori rispetto a quelle dell'ecografia normale. Questo per dire come spesso è importante personalizzare l'iter diagnostico a seconda della paziente, del tipo di seno che la paziente ci presenta. Quindi poi dopo i 40 anni lo standard ormai diciamo, è risaputo, è quello di fare il controllo annuale mammografico e o ecografico nel momento in cui la mammella fosse densa e necessita di una integrazione con l'ecografia che va a vedere tutto quello che la mammografia può non vedere.
Allora, il messaggio mi sembra arrivato chiaro. Ricapitolando, sostanzialmente cercare di personalizzare il più possibile perché il seno delle donne è diverso l'uno dall'altro per le caratteristiche proprio di densità precedentemente. Chiaramente nelle pazienti che hanno una forte familiarità si può cominciare a fare un esame ecografico anche dopo i 20-25 anni. Senza eccessive, diciamo, ansie, come giustamente dicevi te, e poi diciamo che da 40 e poi conviene annualmente, stresserei il dato annualmente, fare però il controllo senologico completo con mammo ed ecografia. Questo ha permesso, questo tipo di approccio, negli ultimi anni sicuramente una maggior guaribilità, perché quello che dicevi tu poco fa, cioè trovare delle microcalcificazioni che sotto hanno un progetto di tumore che diventerà grave dopo un anno, 2 anni, 3 anni, e noi lo prendiamo prima, una volta che abbiamo tolto questo carcinoma in situ, così si chiama, prima che diventa invasivo e quindi che diventa un cancro vero e proprio. Una volta che l'abbiamo tolto, noi abbiamo guarito definitivamente la paziente. Quindi queste considerazioni ci portano direttamente anche un pochino sulla scelta degli esami, dove farli, con chi farli, e poi più avanti parleremo anche delle nuove tecnologie. Quindi la domanda è questa. Mammografia convenzionale piuttosto che tomosintesi, se ci spieghi anche che differenza c'è tra questi due tipi di esami, associata o meno alla ecografia, e poi si può fare anche la mammografia con mezzo di contrasto, che probabilmente non tutti conoscono. Se ci fai un pochino, Mimmo, una
Sì,
didattica su
allora.
questi approcci, quando usarli e come usarli.
Allora, la mammografia non ammette mediocrità. Questo, lo disse un radiologo in tempi non sospetti ed è, il caposaldo della nostra attività, cioè fare una mammografia di basso, valore tecnico. È come non farla, e anzi è anche peggio che non farla, perché fare una brutta mammografia tecnicamente fatta male su un apparecchio obsoleto tranquillizza la donna e più delle volte questo tempo è tempo perso rispetto a quello che potrebbe essere il sospetto clinico. Faccio un esempio. La donna che si sente il nodulino fa la mammografia, fa una brutta mammografia, le viene detto che non ha nulla, lei si sente tranquillizzata e tutto quel tempo che intercorre tra il nodulino che ha sentito e il nodulo che cresce, che la porta poi a dover ripensare che forse c'è qualcosa che non va, è tutto tempo perso. Quindi a quel punto aver fatto la mammografia è un danno e non un beneficio. Quindi partiamo da questo presupposto. È ovvio che ormai sapere dove c'è un centro che esami mammografici di qualità, ormai con internet, con il passaparola è abbastanza semplice. Sono gli stessi ginecologi che ormai sanno quando inviano una donna o i medici curanti sanno dove c'è un apparecchio di qualità e dove invece la qualità è scadente. Quindi è fondamentale il dato qualità. Questo riguarda soprattutto la mammografia. Questo perché l'ecografia ormai è arrivata a un tale livello di perfezionamento. Per cui avere un buon ecografo rispetto a un vecchio ecografo è una spesa, diciamo, relativamente meno importante. Quindi trovare un buon ecografo, dove ecografo io parlo dell'apparecchio ecografico, che ci può fare una buona diagnosi, è sicuramente una cosa più semplice. Probabilmente è meno semplice trovare un buon ecografista, ma questo è un altro discorso. Quello invece della qualità dell'esame mammografico è fondamentale. La tomosintesi ovviamente è il dato che oggi ci permette di fare un distinguo tra quella che è la vecchia mammografia di una volta e l'esame moderno. Cioè avere un apparecchio che fa tomosintesi significa già avere uno standard di qualità che passa dal medio fino all'elevato. Poi non tutti i mammografi con tomosintesi sono uguali. Ovviamente c'è anche lì una variabilità notevole. Però avere già l'apparecchio che fa tomosintesi presuppone che un apparecchio digitale di ultima o penultima generazione, quindi già è un dato che ci può tranquillizzare. La tomosintesi non è altro che la scansione fatta con la pendolazione del tubo radiogeno e che consente poi di ottenere delle fette degli strati sovrapposti di tessuto mammario che scorrono e ci fanno vedere meglio le formazioni nodulari nel momento in cui vanno a fuoco. Quindi vedere tutte quelle che sono le caratteristiche semeiologiche ci portano a fare una diagnosi differenziale tra il nodulo benigno e il nodulo con caratteristiche maligne. Quindi è fondamentale, come prima cosa, avere a disposizione un buon mammografo. L'altro dato è quello dell'esperienza, ovviamente, che ci consente poi di acquisire dei dati, delle informazioni, empiriche che ci portano ad avere un maggior sospetto, un minor sospetto, a seconda dei casi che ci vengono, sotto gli occhi. Ovviamente adesso, abbiamo altre evoluzioni nella mammografia, che è quella della mammografia con mezzo di contrasto. In realtà non è molto recente l'inizio dell'introduzione di questa metodica. È una metodica abbastanza banale, praticamente è una mammografia fatta dopo aver somministrato il mezzo di contrasto iodato, cioè quello che viene somministrato per fare una TAC. Quindi dopo aver somministrato il mezzo di contrasto a tempi 2-8 minuti per la precoce e per la tardiva, viene fatta una mammografia standard. L'apparecchio poi consente e viene fatta ad alta e a bassa energia. Quella bassa energia corrisponde esattamente all'immagine mammografica. Quella ad alta energia poi viene usata come maschera per sottrarre quella a bassa energia ed ottenere un'immagine che è completamente grigia, laddove invece si illumina tutto quello che è patologico. Non è altro che il corrispettivo delle sequenze MIP della risonanza magnetica. Quindi diciamo che oggi con la mammografia con mezzo di contrasto riusciamo a fare la mammografia e la risonanza magnetica allo stesso tempo. Altro dato importante è che la mammografia con mezzo di contrasto si è visto dagli ultimi esami, dagli ultimi lavori scientifici su ampio su un'ampia fetta di popolazione che supera come sensibilità e specificità, la mammografia e l'ecografia messe insieme. Quindi fare una mammografia con mezzo di contrasto ci permette di escludere l'ecografia con un esame abbastanza veloce, di di semplice esecuzione, non è altro che una mammografia e basta, c'è solo la somministrazione del mezzo di contrasto in più, e di avere un esame che nello stesso tempo può avere la specificità e la sensibilità di una risonanza magnetica. Questo è il quadro, diciamo, delle opzioni diagnostiche che abbiamo attualmente.
Ma a me sembra un sogno, Alessandro, lo dico da persona che comunque negli anni ha avuto modo di constatare di persona quanto sia importante la prevenzione. Mi sembra un sogno anche perché è tutto così accurato, è tutto così ovviamente puntato e mirato, che sembra quasi impossibile che un cancro anche in evoluzione possa sfuggire a questa diagnostica. Ma la domanda che faccio cioè, può sfuggire?
Allora, quello che può sfuggire diciamo, la nostra bestia rara è rappresentata dal carcinoma lobulare. A differenza del carcinoma duttale, che nella fase precoce, quando è nella fase in situ, il più delle volte si presenta con le microcalcificazioni che sono ben visibili alla mammografia. Nella fase in cui si forma il nodulo, quindi la parte infiltrativa, il carcinoma da in situ diventa carcinoma infiltrante, viene ben visto dalla mammografia e nel caso del seno denso può essere mascherato, ma viene smascherato dall'ecografia. La nostra bestia rara è rappresentata dal carcinoma lobulare che ha un altro tipo di modalità. Si può presentare sì come nodulo, ma alcune volte si presenta a una crescita, come dire, in termini più banali, ramificata, interstiziale, per cui non fa massa. Queste sono le lesioni che noi chiamiamo non mass, che significa che intanto alla mammografia può passare inosservato proprio perché non c'è un aumento di densità focale, ma può essere mascherato soprattutto nelle mammelle dense, laddove la densità del tessuto normale si sovrappone alla densità del tumore stesso. E quindi questo tipo di tumore non è neanche palpabile. Quindi vengono fatte, questi sono gli insuccessi di noi radiologi, cioè trovarci a fare delle diagnosi di carcinomi lobulari che spesso raggiungono anche dimensioni di 5, 6, 7 centimetri senza dare una contropartita clinica evidente. Tutti questi tumori vengono invece visti molto bene negli esami contrastografici, sia nella risonanza magnetica che nella mammografia con mezzo di contrasto. È vero che questa è una piccola fetta, diciamo, rispetto alla regola del tumore che si sente palpatoriamente o che si vede bene alla mammografia, però questi sono i nostri insuccessi, cioè andare a fare e vedere donne che dicono: ma io ho fatto la mammografia ogni anno e poi arrivare a dover fare la diagnosi nel momento in cui il tumore assume delle dimensioni spropositate, 6, 7, 8 centimetri, senza che si senta palpatoriamente. E questo è l'unico dato in cui noi ci sentiamo veramente ancora inermi. E gli esami contrastografici sono quelli che invece risolvono questo problema, cioè il carcinoma lobulare anche di 8 centimetri che non viene visto alla mammografia se non col senno del poi, dopo controlli e confronti con esami precedenti. Facendo un esame contrastografico si rende subito evidente in tutta la sua grandezza. Quindi, diciamo, questo non vuol dire che oggi bisogna fare per forza la mammografia con mezzo di contrasto, però questo ci dice come siamo arrivati ad ottenere delle tecnologie che in tempi brevi, perché poi in realtà questo valeva già per la risonanza magnetica, e la risonanza magnetica ce lo ha già fortemente indicato già da parecchi anni, però fare questo esame, fare per esempio una mammografia con mezzo di contrasto piuttosto che una mammografia standard, ci ripara anche da queste evenienze rare ma drammatiche.
Perfetto, guarda, è una spiegazione assolutamente fantastica. Io non avevo la più pallida idea dell'esistenza di un cancro lobulare. Adesso, come vedi, Alessandro, da questa trasmissione si può imparare anche molto, nonostante uno casomai ne sappia già abbastanza o anche pensi di saperlo. A te la domanda. Alessandro, mi senti?
Ci
Alessandro,
siamo
mi...
persi
ci
Alessandro.
siamo
Ci
pranzi
siamo.
Alessandro. No, eccoci, eccolo qua. Allora.
Dicevo, credo che ci rimangano un paio di aspetti da chiarire. Prima di questi, però, volevo fare una considerazione. Ora, il binomio tecnologia medico è fondamentale, perché naturalmente è evidente che se noi abbiamo una tomosintesi ai massimi livelli e abbiamo comunque non abbiamo un radiologo ai massimi livelli, chiaramente scendiamo come possibilità diagnostica. E questo lo dico perché così nella professione di ogni giorno capitano tutta una serie di cose che in mani non esperte non vengono viste. E quindi per questo adesso il dottor Ingianna ha fatto un cenno di questa cosa, però è proprio importante che ci sia una preparazione e una capacità anche nel discriminare. Ecco, per esempio, una cosa che forse non gliel'ho mai detto, però glielo voglio dire, che io apprezzo molto e che non è proprio una cosa che fanno tutti, è che lui prima si visita le pazienti. E poi definisce l'esame come va fatto tecnicamente al suo tecnico, piuttosto che diciamo lui stesso esegue anche l'ecografia. Allora, questo che vantaggio ci dà? Ci dà un vantaggio di non andare alla cieca in maniera così uguale per tutti. Noi andiamo sempre di più dal punto di vista diagnostico e anche terapeutico verso una medicina personalizzata e lo deve essere, secondo me, anche nella parte diagnostica. E a questo punto ti volevo fare una domanda che credo chiuda un po' tutto il discorso che abbiamo fatto.
Sì, è
Quando
l'ultima
fare.
domanda che puoi fare, ti dico di subito e lo dico anche a dottor Ingianna perché poi ovviamente se ci saranno altri aspetti da valutare, li valuteremo in una seconda puntata che ovviamente a questo punto ci sarà senz'altro di qui a breve di questa trasmissione, di questa appunto della questione di cui stiamo parlando perché ho, come dire, l'impressione che non abbiamo abbiamo semplicemente arato la parte solo superficiale del campo. A te, Alessandro.
Sì, no, la domanda è semplicissima e diciamo, secondo me, completa un po' quello che abbiamo detto finora. Quando fare la risonanza magnetica a questo punto e quando fare la biopsia? Quali noduli noi dobbiamo andare a prendere per analizzarli e capire cos'è?
Sì, intanto una cosa importante è che la risonanza magnetica viene fatta un po' troppo più del dovuto, nel senso che intanto per quello che riguarda lo studio delle protesi viene fatta direttamente la risonanza magnetica senza considerare che una buona ecografia vede assolutamente quello che vede una risonanza magnetica. Per quello che riguarda invece il sospetto di un qualcosa che viene fuori o dalla mammografia o dall'ecografia o dall'insieme delle tue metodiche, passare subito alla risonanza è un po' come girare intorno al problema. Nel senso, se io ho un sospetto, è inutile che faccio la risonanza, faccio una biopsia. Se quel sospetto diventa una certezza, allora la risonanza magnetica ha un'altra funzione e non quella di dirimere il sospetto, perché quello è già diventato una certezza nel momento in cui ho l'esame istologico della lesione fatta con un'agobiopsia, che è una procedura veloce e soprattutto certa. Io non dico del 100%, ma stiamo parlando di una percentuale molto vicina tanto più vicina al 100% quanto più viene fatta da persone esperte. Per quello che riguarda invece poi l'utilizzo della risonanza magnetica o della mammografia come mezzo di contrasto, quella assume un ruolo diverso, cioè il dire lì ho un tumore, vediamo se da altre parti, perché spesso il tumore non è da solo, non è unifocale, non è monolaterale, il problema è appunto quello. Allora la risonanza magnetica, la mammografia o un mezzo di contrasto ci fanno vedere altre situazioni che avevamo sottovalutato o comunque che non avevamo visto, che ci permettono di ottimizzare quella che è la pianificazione terapeutica. Questa è la cosa fondamentale. Non facciamo come una volta quando si vedeva il tumore, la paziente veniva operata e poi dopo 2 anni veniva fuori il tumore dall'altra parte. Quel tumore dall'altra parte si sarebbe visto con un buon esame di secondo livello fatto prima del primo intervento. Ricordiamoci che il percorso terapeutico è un percorso lungo, faticoso e estenuante per una donna. Quindi farlo una volta sola piuttosto che farne due a distanza di 5 anni è fondamentale per la psiche della persona. Quindi se al di là del dato, diciamo, della mortalità o della sopravvivenza delle pazienti potrebbe cambiare poco, è vero che dal punto di vista psicologico oggi sapere che oltre al tumore che c'è al quadrante suprastterno della mammella sinistra c'è un tumoretto piccolo che non si era visto con la diagnostica di primo livello a destra presuppone un unico intervento e quindi un unico trattamento oncologico e tutto si semplifica. Questo è il dato per cui la risonanza magnetica viene spesso utilizzata prima piuttosto che dopo una biopsia. La cosa importante è inserirla come pianificazione preoperatoria, ma la diagnosi la fa la biopsia, la microistologia, la senologia interventistica. Questo è il dato fondamentale, il messaggio che ritengo più importante.
Perfetto, io adesso devo dire che ringrazio il dottor Ingianna per essere stato con noi, ma lo invito ovviamente quasi a breve giro, a questo punto diciamo tra un paio di settimane, per approfondire ancora di più tutta questa tematica, perché abbiamo, come dire, semplicemente sollevato il velo su quelle che sono le nuove tecnologie che riguardano appunto la ricerca di questo tipo di cancro che è obiettivo. Obiettivamente una delle peggiori cose che possono succedere a una donna. Direi che Alessandro, sei d'accordo con me che potremmo fare una seconda puntata su questo tema, non è vero? Spero che tu sia d'accordo con me, ma credo proprio di
Sì,
sì.
sì.
Lo immaginavo, lo
Volete.
immaginavo. Anche perché ci sono anche altre questioni che riguardano appunto tecniche che non sono solo di ricerca, ma anche probabilmente di cura. E quindi tutto questo poi il dottor Ingianna ce lo chiarirà in una prossima puntata. Io direi di
Va benissimo.
ringraziarlo tantissimo intanto per essere stato con noi adesso e quindi
Grazie a voi.
alla prossima puntata. Alessandro, una chiusura anche da parte tua.
Sì, credo che, come dicevi tu, abbiamo abbastanza sollevato il problema. Ci sono diversi aspetti che sicuramente il dottor Ingianna ci può aiutare un pochino a capire meglio. Quello, per esempio, del follow-up nelle
Esatto.
donne che sono state operate. Quello, per esempio, della programmazione terapeutica. Lui ha detto una cosa, secondo me, che poi è un po' il messaggio che volevo dare in questa trasmissione, no? Una cosa importante che è quella di considerare che noi, quando facciamo qualcosa, noi medici, intendo dire,
Mi ho perso Alessandro improvvisamente, non so cosa sia
Sì.
accaduto. Eccolo, di nuovo tra noi. Quando noi medici
Sì,
facciamo qualcosa, stavi dicendo?
dicevo che facciamo qualcosa, la facciamo su persone e quindi che hanno una loro storia, una loro personalità, delle loro esperienze e noi dobbiamo inserire tutto ciò che facciamo nell'ambito di tutta una serie di esperienza di vita che a volte può essere molto pesante. Mi riferisco a una serie di esami a volte eccessivi oppure mal programmati. Questo magari lo affronteremo proprio nel
Assolutamente
prossimo.
sì, è esattamente quello a cui mi riferivo prima, cioè anche il discorso di andare a cercare il secondo tumore, no? Questa cosa del follow-up che dicevi te, che secondo me è una questione importantissima. Abbiamo parlato adesso di una prima fase diagnostica, ma poi ci sono anche le persone che continuano un percorso dopo averlo già avuto un tumore e dopo avere già avuto un'operazione. E questa è una ovviamente è un aspetto sempre più sensibile perché si affronta un percorso successivo di, come dire, di prevenzione che però è fatto con un animo totalmente diverso e quindi chiaramente la psicologia della paziente è sotto stress. E allora, dottor Ingianna, grazie ancora tantissimo di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie Alessandro ancora anche a te di essere stato con noi nuovamente, il mio co-conduttore che oggi è stato il conduttore vero e proprio, ma lo sarà anche la prossima volta. Un saluto cari ascoltatori di Oltrelago e a martedì prossimo. Ciao Alessandro e
Arrivederci,
arrivederci
grazie.
dottor Ingianna.
Saluto a tutti.
Arrivederci.